Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. I'll tell you, another great play.
Geronimo! E muso cazzi vostra! E muso cazzi vostra, regà! Chi vuole giocare con noi? Noi vogliamo giocare tanto tanto!
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 65, mi dicono dalla regia. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt!
E come l'anno scorso, e sono 8 anni, andiamo ai playoff. Play off. Ciao, Sal.
Ok, non ti chiedo il bis, però.
Allora, sono le 2.40 post meridiem, mi sto per imboccare la 405 Nord per dirigermi verso casa. Ti ho svegliato per fare questo podcast e potrebbe chiudere con un magnemio a tutti quanti.
Oh, allora, intanto... Di solito chi ci ascolta sa che quello polemico che rompe il cazzo sono io, adesso si sono invertiti i ruoli, io sono tranquillissimo, invece Rubinato è un po' croccante, come si suol dire. Come mai?
Sì, allora, cioè, siamo in playoff, quindi cioè, abbiamo una chance di andare fino alla fine.
Sarà aspetta, ma questo qua è sempre IPFN, nel senso Italian Packers Fans Network, oppure abbiamo cambiato squadra? Stiamo parlando dei Packers sempre, no? Ok.
Sì, siamo in playoff. Cioè, allora io mi levo 2 sassolini dalla scarpa, anche 3, perché io ci ho sempre creduto, ok? E andare fino in fondo sarà molto, 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 molto difficile, però noi ci siamo. Noi siamo dentro, ci giochiamo, arriviamo con il giocatore più importante in straforma, ok? La difesa purtroppo è sotto...
E stai parlando, cioè, di Rutkowski?
Sto parlando di Lipkowski, sto parlando di Rogers, perché non ci subito non fraintendono. E niente, cioè, l'obiettivo della regular season sostanzialmente è solamente uno, entrare in playoff. E quindi ce l'abbiamo. Ci sono squadre che hanno quotate come noi, più di noi, meno di noi, che sembrano fenomeni, che quelle che hanno giocato il championship dell'anno scorso sono a casa, mi pare. Qualcuno che è da più di una settimana o due, ok? Tanto per citare una statistica delle 6 squadre della NFC che fanno i playoff, solamente 2 l'anno scorso erano i playoff, noi e l'Impero del Male, numero 2. Ok? E tanto per citare il fatto che il nostro calendario era una piece of cake, abbiamo delle 16 partite, 7 le abbiamo fatte contro squadre che sono i playoff. Ok? E tra l'altro siamo 5-2, tra parentesi. Ok? E niente, siamo in playoff, quindi non vedo dove è il problema. Parliamo di ciclo, si parlava di ciclo fin adesso, non faccio una colpa a nessuno, mi levo il due sassoline perché secondo me se si vuole crescere un po' come seguire lo sport americano, è quando si guarda lo sport americano dobbiamo dimenticarci di tutti quelli che sono i luoghi comuni del calcio o dello sport europeo in generale. Se l'NFL e lo sport americano in generale, l'NFL in specifico, è qualcosa di che si esula da tutto quello che magari abbiamo vissuto e conosciamo meglio, perché io stesso, che mi definisco appassionato da divano, per quanto riguarda, conosco sicuramente molto più calcio che NFL, ok, per quanto cerca di documentarmi sulla NFL. Però parlare di ciclo finito, parlare di liti interne allo spogliatoio, di giocatori che giocano contro il coach, di colpe di front office finito, diseredati, cavallette e quant'altro, mi pare abbastanza fuori luogo. Ciò non toglie che magari domenica prendiamo 30 punti dai Giants, però...
Beh, ne prendiamo 30 e ne facciamo 50, va bene uguale, vero?
Sì, ok. Sai che... non lo so, sai che il football giocato a gennaio, sembra, anche se sarà una partita, io voglio esserci. Quindi mi pare che i Vikings, che erano i fenomeni di settembre-ottobre, mi pare siano a casa, no? Mi sbaglio, ok? Con un capo ingolfato, con delle scelte importanti da prendere, con uno spogliatoio che sembra, tra l'altro, contro Zimmer, che a me personalmente piace abbastanza, ok? Però sembra ci siano grossissimi problemi di spogliatoio lì dentro, non da noi, perché domenica scorsa, vabbè, è facile dire le cose vanno bene, quando le cose vanno bene sono tutti contenti. Domenica, alla faccia di chi parlava di problemi tra il 12 e Mike, cioè, Rogers che ha dato dei grandissimi meriti a McCarthy. Io ho sentito le parole di Mike Hyde, che in questo momento si trova a fare il titolare, il giocatore che a me non fa impazzire, sono sincero, e si trova protagonista perché purtroppo siamo decimati dagli infortuni, però ha dato dei grandissimi meriti di questa cavalcata, le ha date al coaching staff, per il quale si parte addirittura di coach of the year. Nomino questo episodio, poi ti lascio parlare. Tanto io della partita di domenica non parlo, dico la domenica scorsa. Ha detto sostanzialmente in un'intervista, in un podcast con Jason Wilde e Mark Taucher, che una grandissima confidence nella squadra è stata data, oltre ovviamente al run e Diego di Rogers, okay? È stata data dal fatto che dopo la quarta sconfitta consecutiva McCarthy è andato nello spogliatoio, invece di far saltare tavoli, testa e quant'altro, si è comportato come niente fosse accaduto. Da questo è partita la cavalcata, e che a questo punto siamo ai playoff. Una volta che sei dentro, tutto può succedere. Come io ho detto in privato a tantissime altre persone, una volta che siamo dentro, tutto può succedere. E vi assicuro, e questo è il mio pensiero, cioè, che nessuno in questo momento vuole affrontarci.
Sì, diciamo che è il solito vecchio adagio, quello per cui ma la division non conta, ma bisogna andare fino in fondo, eccetera. Ma se non vinci la division, o comunque se non vai ai playoff, non puoi andare fino in fondo. Per cui il primo passo è stato completato, ed è stato completato per l'ottava volta consecutiva, alla faccia di quelli che dovevano cambiare squadra e andare a tifare Raiders, e adesso probabilmente non li tiferanno più perché si è fatto male Carr, alla faccia di quelli che Arians è migliore di McCarthy, alla faccia di quelli che Elway è migliore di Thompson, alla faccia di questi e di quelli. La partita contro i Lions di domenica scorsa in realtà è stata probabilmente meno decisiva di quanto ci si aspettasse venerdì o sabato, per dire, perché comunque la sconfitta contro i Giants, peraltro dei Redskins, aveva eliminato Washington dai playoff, per cui noi eravamo già dentro, bisognava capire solo se come wild card o come vincitore di division. Vincere la division fa tutta la differenza del mondo, perché al di là del posizionamento leggermente più in su nel seed, abbiamo la partita in casa, quindi noi domenica ore 22:40 italiane, mi pare, giochiamo a Lambo che io ho visitato, tra l'altro, dall'ultima volta in cui abbiamo fatto una puntata, tanta roba, per dire, anche per una realtà così piccola come quella di Green Bay, una partita in casa dei Packers porta più o meno come ricaduta economica 14 milioni di dollari, è stato calcolato, per cui avere le 8 di regular season più una partita in più di playoff, almeno, tanta roba.
Comunque, meno non decisiva. Conta una sega, per dirlo a Nando, però ci sono anche le due di precisione. Se vuoi, per domenica ci sono 2500 biglietti disponibili ancora.
No, io vorrei con tutto il cuore, però non c'è soldi neanche per le sigarette, quasi.
No, okay.
Scherzo. Diventa un po' complicato, specie se la British Airways ci lascia dei giorni in aeroporti in cui non dovremmo stare.
A questo punto io direi che nell'off season dedicheremo una puntata al tuo viaggio a Green Bay, visto che ormai fortunatamente abbiamo altro di cui parlare.
Sì, tanto l'off season è anche un po' più corta quest'anno perché inizierà a febbraio la nostra, però vabbè, adesso voi non lo sapete, ma Rubinato si sta toccando in tutti i modi mentre guida, poi si rischiano incidenti, quindi stai attento, per carità.
Assolutamente.
Allora, domenica, sì. Dai, torniamo a Bombazza. Allora, domenica, quindi partita meno decisiva di quanto si pensasse, partita che nel primo quarto in realtà non è stata questo granché per l'attacco, la difesa ha retto benissimo nonostante insomma, sia abbastanza in emergenza. Non so neanche da dove iniziare. Inizierei da Repkowski, effettivamente, perché comunque è stata in realtà uno la novità del game plan, quello che nessuno si aspettava, e due, tanta roba, penso che abbia corso 60-65 yards.
Mi pare 65 yard con 9 portate, mi pare di aver letto qualcosa del genere.
È stata la novità che è stata introdotta insomma, di punto in bianco nel game plan, che ha sostanzialmente mandato a puttane il game plan difensivo dei Lions, che non si aspettavano
hashtag
di certo.
Hashtag schemi vecchi.
Sì. E poi vabbè, lui è tanta roba. Ecco, sono sincero, tanta roba, ha corso bene, ha fatto anche un touchdown su ricezione. deve migliorare un po' nel blitz pickup, cioè quando c'è un blitz e lui è in pass protection deve essere un po' più come Kuhn, che questo era effettivamente ancora migliore, ma sia l'esperienza, la reattività che ti viene dall'esperienza, dalla conoscenza perfetta di ogni meandro del game plan o degli schemi, insomma, fa la differenza, fa tutta la differenza nel mondo. Non ho criticato Ripkowski, ma questo qui è uno stimolo perché possa migliorare per lui. Quindi, Rip, non ti incazzare. E in generale, vabbè, io, boh, se vuoi sono di parte, se vuoi non lo so, però l'offensive line è qualcosa di incredibile. E su Facebook oggi ho postato un video, due video in realtà. E il primo su Bakhtiari e Bulaga, il secondo su Spriggs che è subentrato per qualche snap a Bulaga, e sono obiettivamente tanta roba. E danno più o meno giorni interi a Rodgers per scegliere cosa fare e lanciare, e a cavolo. No, vabbè, dal primo all'ultimo, anche lo stesso Taylor che sembrava l'ultima ruota del carro, guardando attentamente per dire gli schemi di run blocking, tanta roba. So che non frega un cazzo nessuno dell'offensive line, però anche loro hanno un'anima. Io ho preso la maglia di Bulaga, Green Bay, quindi. Ok, e quindi dobbiamo parlare anche di Aaron Rodgers, suppongo.
MVP, sono bandwagon, MVP, ovviamente l'ho sempre criticato e io qui. Non è vero, non è vero. E per l'ennesima volta erano solamente, non lo so, statistiche al confronto.
Guarda, io penso che comunque chi ci ascolta e capisce l'italiano sa benissimo che quello che stai dicendo è vero, perché comunque abbiamo spiegato più volte la nostra posizione, ma ho come l'impressione che comunque chi fa le battutine non ci ascolta neanche, per cui è
Certo, hai ragione.
inutile.
Allora, tanto per dire che prima della puntata ci siamo sentiti, Salvatore, domenica oggi ho fatto una giocata immaginifica. Ecco, non è quella che pensate voi. Non è quella dove l'offensive line ha tenuto la difesa per 8 secondi. Non è quella in cui Ellison ha fatto una ricezione della stramadonna. Okay? Secondo me la grandezza di Rodgers non si è vista in quel gioco lì, e secondo Salz lo stesso, ma si è vista nel primo touchdown che ha lanciato su davanti ad Adams, nel quale si è trovato un blitz in faccia praticamente nel giro di mezzo secondo. Adesso vado a memoria e l'ho visto solamente in diretta la giocata, quindi non ho avuto modo di rivederla. E ha trovato nel giro di meno di mezzo secondo Adams e ha scaricato la palla su Adams in modo che secondo me solo lui puoi fare. Quella è dove si dimostra la grandezza di Rodgers. È dove c'è quel snap sbagliato che l'incomprensione che Lisley. Fortunatamente la palla gli è rimasta sul ginocchio e riesce a prenderla e prima che gli arrivi la blitz in faccia riesce a scaricarla su Adams un'altra volta. È lì che si vede la grandezza di Rodgers. Non si vede quando va in scramble, quando allunga il gioco, quando cerca la giocata d'effetto, tra virgolette. Che ogni tanto ci sta benissimo essere, cioè non, nessuno cerca di ingabbiarlo in piattaforme fantasiose. Cioè, è giusto che ci sia, ma se lui il 90% segue il game plan e quant'altro, siamo infermabili. Cioè, siamo infermabili. Perché sì, perché se sommiamo gli schemi al suo talento che è infinito, alla offensive line di questo momento, al fatto che probabilmente è vero, dall'inizio sono cresciuti i wide receiver, è tornato Cook, l'offensive line gioca benissimo dall'anno scorso, quindi quello non è un fattore che è comune dall'anno scorso. È vero che c'è un running game credibile, è verissimo, però cioè, se giochiamo, se lui si attiene al game plan e si attiene a mettere in pratica quello che è il suo talento, non ce n'è per nessuno. Cioè, come minimo mettiamo dentro 30 punti a partita. Anche con la difesa di Denver dell'anno scorso. Però, dato di fatto che lui da Denver dell'anno scorso a Washington di quest'anno ha fatto 16 partite più 2 di playoff, adesso non mi ricordo i playoff, sotto il QB rating di 100, che diciamo che è la soglia un po', diciamo, studiata a tavolino, dal quale si dice se un giocatore ha giocato bene o male, ok? Poi sempre vero non lo è. Però nelle ultime 7 partite è tornato a giocare come lui sa e come deve fare, e se gioca così non ce n'è per nessuno.
Esatto, in realtà la nostra posizione non è cambiata, perché noi abbiamo criticato le prestazioni, abbiamo criticato l'uomo, come qualcun altro invece ha criticato, che ne so, l'uomo McCarthy o l'uomo Thompson. E era sotto gli occhi di tutti il fatto che non stesse giocando bene, l'ha detto anche lui, l'ha detto persino Van Pelt, che è il suo QB coach, per cui voglio dire, essere più realisti del re penso che sia abbastanza ridicolo. ha giocato male per le partite che hai detto. Adesso, per esempio, ne parlavo anche con Jesse oggi per messaggio. Ciao Jesse. E diceva, ma come mai? Alla fine è scattato qualcosa in lui, in primis. Non, cioè, lo può sapere soltanto lui, probabilmente non lo sa neanche lui di per sé. Però a un certo punto deve essere scattato qualcosa che ha detto, cazzo, io sono Aaron Rodgers, questi qua sono i Green Bay Packers, le basi per fare bene ce le abbiamo, facciamo bene e basta, perché io sono rotto il cazzo. Perché non è spiegabile, secondo me, in altro modo, il cambio da così a così, sto facendo il segno con la mano, che abbiamo visto a un certo punto. Ha cominciato di nuovo a fidarsi in primis di se stesso, ha cominciato a fidarsi dell'offensive line, cosa che avrebbe potuto fare già dall'anno scorso, come dicevi, dei ricevitori, del coach, di tutto. Insomma, era entrato in un circolo vizioso in cui non si fidava più di niente, ne è uscito e i risultati si vedono.
Quindi chiudiamo la parentesi 12 for MVP, anche se che magari una menzione, insomma, più che altro a Brady ci sarebbe anche Matt Ryan, secondo me, con i sei, con i ma, ok? E niente, la difesa...
Stavo dicendo... Piccolo inciso, al Lambo a un certo punto si è alzato il coro MVP, MVP per Aaron Rodgers, e io ho partecipato a questo coro. Nando, che era seduto di fianco a me, mi ha guardato e mi ha detto, ah, adesso lo dico. Va bene. Che poi effettivamente, lo dico qua, sono d'accordo sul fatto che sia lui l'MVP, perché si è vista la differenza che c'è tra un Aaron Rodgers che gioca bene ed un Aaron Rodgers che gioca male all'interno del contesto la squadra Green Bay Packers. So già che qualche coglione magari risponde dicendo, sì, perché se non fa le magie lui non facciamo un cazzo. Non è così, non ho voglia di spiegare per l'ennesima volta perché chi pensa in questo modo è un coglione, però per dire, Tom Brady, giocatore della Madonna, esecutore della Madonna, ma è stato fuori 4 partite e i Patriots hanno fatto 3-1, per cui non c'è tutta questa differenza probabilmente tra Tom Brady sì e Tom Brady no per i Patriots. O magari sì, non lo so, però guardando quello che è successo probabilmente è più marcata l'incidenza di Rodgers sui Packers rispetto a Tom Brady sui Patriots. Basta. MVP, ci sto.
Ok, dopo possiamo dare la parentesi Belichick-McCarthy. Vabbè, anche se McCarthy è inferiore, fosse inferiore a Belichick, ok, è tutto da dimostrare comunque. Beh, ok, tengo McCarthy, vuol dire che è peggiore rispetto a me, quindi è il secondo coach della Lega, quindi non è poi tanto scarso probabilmente, no? Quindi cioè, ci sono anche altre squadre, come ogni tanto i quarterback fanno anche loro la giocata e dove non è colpa della difesa, ma perché ci sono anche gli avversari, quindi allo stesso modo se c'è qualcuno che è più bravo un po', si riconosce, punto e basta, cioè non c'è nessun... Se poi dopo andiamo a vedere gli ultimi 10 anni di Belichick, Belichick ha vinto tanti titoli, quanti li ha vinti McCarthy negli ultimi 10 anni? Ovvio. Dalla parte di Belichick ci sono delle apparizioni al Super Bowl che noi non abbiamo fatto.
E dalla parte della verità ci sono c'è il fatto che lui è della AFC, noi siamo della NFC, sì, e si vede anche quest'anno che livello abbia la AFC. Vabbè.
Ecco, esatto, quindi non entriamo, cioè perdiamo tempo. Parliamo 2 minuti della difesa, poi parliamo di domenica prossima, che è la cosa importante. La difesa, cioè, eravamo entrati che sembrava dovesse essere uno shootout la partita domenica. Sostanzialmente abbiamo chiuso il primo tempo, abbiamo dato 14 punti, quindi la difesa ha tenuto molto molto bene. Se andiamo a vedere prima dell'Hail Mary, la difesa aveva concesso 17 punti, è un attacco che, a parte le ultime 2 partite, ma comunque anche a Dallas aveva messo sui suoi punti, li aveva fatti, ok? Aveva giocato, era la forza della squadra. Stafford fino a 4-5 partite fa, prima dell'infortunio, era un serio candidato all'MVP. E tutto sommato la difesa li ha tenuti molto bene, senza grossi affanni. Ha concesso qualche corsa, ha concesso qualcosa sui lanci, però c'è da qualche... Sebbene io continui a non essere proprio un grossissimo amante di Capers, e anzi, cioè, magari sono anni che leggo i miei statistiche di Facebook, chiedo la sua testa. Bisogna dare atto che in questo momento sta giocando senza Pennell, okay, che era un elemento importante della rotazione. Gli outside linebacker è praticamente Clay Matthews, si sta riprendendo in questo momento. Perry gioca senza una mano, Elliott gioca senza una mano, Martinez è appena tornato ed è ancora, insomma, non è al 100%. Ryan sta migliorando in questo momento. Thomas ha giocato 2 snap, forse domenica. E i cornerback, beh, cornerback non ce n'è neanche più uno. Shields è fuori tutta la stagione. Randall cioè è un'ombra di quello che è il suo giocatore. Cioè, allora, se volete criticare Randall non avete capito niente. Randall in questo momento sta giocando con un infortunio all'inguine operato 2 mesi fa, ok? Sta giocando con problemi alla spalla e domenica si è fatto male anche il ginocchio, okay? Quindi se vogliamo criticarlo, critichiamolo, se ci piace criticare, criticatelo, però c'è, cioè, qualche giustificazione magari ce l'ha. Rollins, che poverino, speriamo non si è fatto niente, in questo momento nel concussion protocol, sta giocando tutta la stagione anche lui con un groin injury. McKillon Dorland, che è quello che avevamo promosso dalla practice squad, si è fatto male anche lui e domenica è quindi nella IR. E ci troviamo a giocare con cornerback numero 1 Gunther, che è un undrafted, che sta facendo molto bene, peraltro infortunato anche lui al gomito. E si trova la domenica, giocheremo probabilmente con il numero 2, sarà Hyde, okay, che chi da 2 stagioni faceva la safety, okay, e sarà costretto a fare il ruolo che lui, secondo me, lui non è in grado di fare, cioè l'outside cornerback. E probabilmente giocherà Nick, se ce la farà Randall, forse. Altrimenti se avremo questa idea di far giocare Barnett. Quindi, insomma, qualche difficoltà in difesa mi sembra ci sia, ok? Anche dopo, se vogliamo dire che fanno tutti schifo, che si sviva Kendricks, che il front office non capisce niente, che doveva prendere lo zio del fratello di Darren Revis, ok, vabbè, però c'è qualche scusa magari ce l'ha. Quando la difesa quest'anno è stata in forma, e soprattutto le prime 5-6 partite ha giocato molto molto bene, e l'anno scorso ha giocato molto molto bene, si è vista che la difesa sostanzialmente garantiva la possibilità all'attacco di vincere la partita, che è quello nell'economia della nostra squadra che deve fare la difesa. La difesa della nostra non deve vincere le partite, deve dare la possibilità all'attacco di poterle vincere. L'anno scorso, nelle prime partite di quest'anno, il nostro attacco non è quello che era adesso. E in questo momento che le cose stanno girando, se la difesa dà una possibilità a questo attacco, sono molto 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 possibilista sulle nostre speranze di andare avanti.
Sì, sì, hai detto tutto tu, guarda. Infatti stasera, insomma, ti sento carico a 1000, per cui guarda, non ti interrompo neanche per... Continua, vai a oltranza.
Avevo i maroni un po' girati per un po' di cose, stanco per le vicissitudini personali e poi comunque, cioè, non lo so, cioè, siamo 30... La riplay-off nell'NFL, cioè, sembra che sia un diritto divino per i Packers. No, non è così, ci sono squadre che non vanno ai playoff da notte di tempi. E, ok, hai Rodgers, benissimo, avevi Brett Favre prima, ok. Mi sto toccando quando ho detto Brett Favre, okay? Per dire. Cioè, ok, però, cioè, vuol dire che ce li hai te, li hai formati te, li hai scelti te, quindi qualche merito ce l'hai anche te. Poi siamo tutti là a dire sì, anche secondo me Thompson dovrebbe essere un po' più aggressivo. Abbiamo visto cosa può essere l'aggiunta di Jared Cook, cosa può fare al nostro attacco, e l'ha cambiato da tantissimo l'aggiunta di Cook. Quindi mosse, non gli sto chiedendo di firmare Von Miller, ma qualche mossa da Jared Cook non capisco perché non si possa fare ogni tanto, come quest'anno, secondo me, nel momento in cui i cornerback andavano giù come soldatini, ok, perché non si è provato a portare a casa qualcuno, insomma. Adesso per esempio per domenica si è offerto Pinut Tillman per domenica, ok, è una provocazione, ma per dirti abbiamo promosso Herb Waters dalla practice squad. Herb Waters ha fatto tutta l'off season, il training camp, come wide receiver. È stato John Witt che l'ha trasformato a cornerback, quindi chiamarlo progetto mi pare abbastanza ancora sminuire ancora. Non so neanche parlare italiano, quindi non lo so, però ecco, essere un po' più aggressivi in qualche frangente è questo che io chiedo a Thomas, perché anche l'aggiunta di Christy Michael deve essere fatta senza neanche pensarci nel momento che è andato giù Lacy, perché comunque non avevamo più running back, invece anche lì si è pensato, si è aspettato. E poi, per l'amore di Dio, non sto qui a chiedere di dare le dimissioni per promuovere o Wolf o Gutenkurs o Highsmith o chi per lui. Si chiede quella un po' più di intraprendenza, insomma, di non fossilizzarsi solamente sul draft and develop, che va benissimo, ok, va benissimo, ma vediamo che intanto i Cook qualche differenza possono farla.
Ecco, allora dovete capire che tempo fa ho dato del democristiano a Matteo in separata sede, da allora mi si è trasformato in un grillino e quindi vabbè. Vabbè, diciamo che ci sta, sono in parte d'accordo, però insomma si sa che Thompson è questo, si sa che comunque la filosofia del draft and develop avrebbe anche bisogno di circostanze favorevoli, ossia di tempo, perché come diceva anche Alex Gridiron, ciao Alex, non tutti i giocatori riescono a raggiungere il livello richiesto nello stesso periodo di tempo. C'è chi già al primo anno raggiunge il livello soddisfacente, c'è chi ce ne mette due, c'è chi ce ne mette tre, e un Perry ce ne ha messi tre e mezzo, quattro tra infortuni e tutto il resto.
Mi ero dimenticato di Perry
E
nell'elenco degli outside linebacker infortunati.
alla fine è un po' così. Diciamo che quest'anno, in quanto tale, è stato molto, molto, molto pesante dal punto di vista degli infortuni, perché comunque penso che sia abbastanza raro avere un intero reparto completamente falcidiato, distrutto, devastato dagli infortuni.
L'anno scorso i wide receiver.
Ah, giusto.
No, vabbè, ok, un inciso del picchio, finisci pure.
A proposito di wide receiver, comunque menzione speciale per Geronimo Allison, perché tanta roba. Noi avevamo già detto quanto potesse servire uno con la sua struttura fisica già ai tempi del training camp, quando facevamo insomma il report quotidiano dal camp. È effettivamente un giocatore diverso rispetto a quelli che abbiamo sempre avuto a roster, insomma, negli ultimi anni. Ha finalmente trovato l'alchimia e la fiducia con Rodgers, che ha cominciato a lanciare verso di lui, cosa che prima non faceva neanche quando era libero. E infatti una cosa che mi piace far notare è che la volta che fa al polpaccio, Rodgers aveva Eason libero a sinistra, ma wide open. L'ha visto, l'ha ignorato, è andato in scrambo sulla destra e sostanzialmente poi nel liberarsi della palla si è fatto male al polpaccio. Per dire
Nelle
quanto può.
ultime tre partite 14 targets per Geronimo, se vuoi.
Esatto, quindi cioè, voglio dire, le cose sono abbastanza cambiate, vuol dire che il ragazzo ha studiato, lui per esempio è un rookie e ci è arrivato prima degli altri, poi insomma siamo nell'anno 3 della seconda venuta del Signore, cioè Jeff Janis, direi che i risultati non sono così
No.
soddisfacenti.
No, e poi tornando al discorso del draft and develop, okay, l'abbiamo detto quando le cose andavano male, e sostanzialmente ci siamo trovati a giocare con molti undrafted rookie, quale per esempio l'ultimo Bryce, che domenica sostanzialmente dovrà fare il titolare, okay, come safety, perché se Burnett molto probabilmente giocherà o come inside linebacker o come nickel. Qualcuno di questi, tipo Bryce, è maturato prima e quindi in questo momento li vai a utilizzare i playoff e non sono assolutamente sprovveduti perché hanno un po' di esperienza alle spalle. Quindi non è che disconosco la filosofia di un top. Dopo ci torneremo durante l'off-season sul discorso Thompson deve dare le dimissioni più deve, o chi deve prendere il suo posto più o meno, avremo tempo dopo. Okay? Però qualche cosa in più ogni tanto magari. Ma non dispiacerebbe l'avesse, anche perché visto che il K sostanzialmente come l'abbiamo noi, permetterebbe di fare qualcosa in più, insomma.
Sì, sostanzialmente permetterebbe di fare di tutto, perché insomma si parla di cifre veramente tipo sui 40 milioni l'anno prossimo liberi, giusto? Qualcosa del genere.
Sì, qualcosa del genere, qualcosa del genere. Ma questo è anche merito di chi fa il GM, di chi fa i contratti, e quindi ovviamente è un merito di Thomson, questo qui, quindi. Ci
No,
sta anche
vabbè,
quello,
poi di
quindi.
questi 40 milioni più o meno 20 glieli abbiamo lasciati tra Pro Shop e tutto il resto.
No, ma l'avete trovato chiuso poi.
Sì, ma dopo ci siamo rifatti con il sito del Pro Shop. Infatti, Nando, quando torna in Italia, deve portare 7-8 valigie.
Ha prenotato un DC9, ha prenotato Nando per il ritorno. No, ok, dai. No, diciamo due parole sulla partita di domenica, che secondo me ha un po' di importanza, c'è la partita di domenica, no?
La nostra bestia nera.
Mamma mia, per la terza volta i Giants nel recente passato vengono al Lambo a giocarsi i playoff Championship del 2007, Divisional 2011 e Wildcard 2016.
Tra l'altro, insomma, se tu fai, insomma, chi ha vinto il Super Bowl nel 2007, poi? Nel
La squadra di New York.
2011?
Anche
Ecco, facciamo che non c'è due senza tre, cioè che non ci sia il tre, insomma, quello hai capito, dai. Sono una bestia nera, loro vanno poco spesso ai playoff e quando ci vanno li vincono, per cui, insomma, direi che è un passo fondamentale. Io, tra l'altro, sinceramente ho più paura dei Giants che dei Cowboys, per dire.
Sarebbe da aprire sette parentesi qua. Cioè, Dallas, scusami, Giants li abbiamo affrontati all'inizio. Cos'era? La quinta partita, li abbiamo distrutti al Lambo, possiamo dire distrutti proprio.
Sì, nonostante ciò che dica il risultato, perché è stato
Esatto,
più
sono stati proprio
contenuto.
distrutti. In questo momento ci troviamo invece con loro che sono una squadra in ascesa, come noi d'altronde, però con cui ci accoppiamo male. Allora, in difesa loro hanno un front seven molto forte, secondo me. Bisogna vedere anche se ritornerà Jason Pringle. Io spero che questa settimana vada a sparare un po' di altri botti, magari di perdere altre tre dita, quindi non voglia giocare. Però comunque hanno speso tantissimo, hanno preso Vernon, hanno preso da Miami, e anche comunque tra i ciccioni della linea mi pare Hankins molto bravo, e ce n'è un altro che mi sfugge il nome. E nelle secondarie diciamo che hanno dei playmaker, non sono magari giocatori fenomenali, ma che possono fare sempre la giocata. Roger Scamarti, per esempio, domenica ha fatto due intercetti, ok? E dall'altra parte c'è Jenkins, che anche se non ha giocato domenica è molto molto pericoloso. E ha giocato metà partita. In attacco, ecco, in attacco fortunatamente non hanno un grandissimo running game, sembrerebbe non abbiano un grandissimo running game, però hanno dei ricevitori che sono molto molto bravi. E purtroppo noi, come cornerback, in questo momento latitiamo.
Diciamo che la chiave probabilmente per avere qualche chance di fermarli in difesa sarà quella di riempire di mazzate Eli Manning, nel senso farlo sentire insomma a disagio nella tasca, lui che non è un quarterback mobile, d'altronde buon sangue non mente, quindi insomma pur sempre fratello di Peyton, e cercare di entrargli nella testa con, nel senso dal punto di vista mentale, farlo sentire non comodo nella tasca e forzare il rilascio anticipato del pallone, insomma, sballottarlo di qua di là, in modo tale che la palla proprio non arrivi a questi ricevitori che possono fare tanto male. Nella sfida l'ultima volta al Lambo, tutto questo è avvenuto, mi pare. Adesso non me la ricordo neanche più la partita perché sembra
No,
passate 6 anni.
esatto.
Però tutto sommato, per esempio, OBJ non ha fatto niente di che, mi pare avesse Gunter su di lui, però vorrei dire una
Sì,
stronzata.
infatti, secondo me si accoppia molto male con Gunter, però aveva fatto benissimo in quella partita Gunter. E, boh, come hai detto te, la chiave della partita, insomma, è la nostra pass rush, ok? Se riuscirà ad andare a segno qualche volta, domenica scorsa non è stato sto granché, ok? E sarà il fatto che se l'attacco metta subito dei punti, abbiamo bisogno che l'attacco segni e per mettere pressione a Eli e farlo lanciare, e se Eli si mette a lanciare qualcosa ti regala ogni tanto, quindi dobbiamo essere in grado non di inseguire, insomma, in questa partita. Sembra facile dirlo, ok?
Sì, bisogna entrare subito in partita, non fare come facciamo spesso in attacco anche adesso in questa striscia positiva, ossia il primo quarto, le prime 2 o 3 serie le lasciamo un po' così, le passiamo a cercare di capire come giocare per poi carburare, entrare e segnare sempre praticamente. Stavolta magari il periodo di appannamento teniamolo per il mezzo della partita, ma non all'inizio, perché
Esatto.
metterli in condizione di inseguire loro, non noi, ecco.
Prima dei pronostici, notizie fresche. Oggi si sono allenati Randall, Cobb e Spriggs. Non si sono allenati Peppers, ma penso per riposo, sostanzialmente, perché è un vecchietto e quindi bisogna di riposare. Non si è allenato Rollins, che è nella concussion protocol, Starks e Joe Thomas, che ha problemi alla schiena. Bulaga non l'hanno nominato, quindi probabilmente si sta allenando, per fortuna. Sono stati nominati quelli che sono i capitani per i playoff, perché sappiamo che i capitani durante le partite regular season possono cambiare tutte le domeniche, mentre i playoff vengono selezionati prima. Nel caso di Packers, non so se lo fanno tutte le squadre, ma è lo spogliatoio che li decide, che li vota. E per l'attacco è stato votato Rodgers e TJ Lang. Per cortesia, paghiamo quell'uomo TJ Lang. Per la difesa Peppers e a Clinton Dix, e per gli special team Crosby e Hyde.
E pronostici?
Non c'è 2 senza 3, 21-17 Giants.
Vacca boia, quanto sei io, mamma mia. Questa qui è una chicca per chi si ricorda le ultime puntate. Vinciamo 28-27.
Non
Non
me le
la spiego,
ricordo,
guarda.
non me le ricordo neanche io, quindi non immaginare che se lo ricordi, però vabbè, ok, ci sta. Niente. Allora, aspetta, no, prima di chiedere, ecco cosa devo fare, un sondaggio, visto che io sono leggermente scaramantico ultimamente, Chiedo
leggermente
a chi ci ascolta se ha voglia di. Beh, basta che commenti sotto il post della puntata, se, magari non so se chi arriva fino alla fine per ascoltarci tutto quanto. Io da quando mi sono spostato nella casa nuova, praticamente non ho avuto più modo di andare in bar a vedere la partita, ma l'ho vista a casa. E quindi durante la striscia positiva del round the table le ho viste tutte quante a casa. È da dire che anche quella con i Titans l'ho vista a casa, quindi non è che sono 6-0, sono 6-1. Domenica mi dite che debba andare a vederla in bar, ok? Quindi soffrire con altri tifosi, o me la devo guardare a casa?
Ecco, allora rispondete a quest'uomo per carità di Dio, perché veramente guardate che non ci dorme la notte. Da qui a domenica deve decidere cosa fare, altrimenti mi diventa pazzo ed è un
È
casino.
vero, è vero, è vero.
Infatti, cioè, a voi sembra che stia scherzando, ma lui è serio davvero. Per cui, per carità, rapido sondaggio, insomma, ditegli quello che deve fare. Io ti consiglio, ma che cazzo ti consiglio? A me non me ne sbatte un cazzo di queste cose, ma ti direi per un altro motivo di stare in casa, ossia che sarebbe al bar, insomma, in cui c'è anche Scott, giusto?
Esatto.
Aveva scritto lui, mi pare, sul gruppo che sostanzialmente adesso è pieno di gente a vedere le partite perché sono tutti tornati sul carro, mentre prima, durante le sconfitte consecutive, non c'era nessuno. A me irriterebbe stare in mezzo a bandwagoner,
Tutto il mondo è paese.
diciamo. Esatto, per cui io me ne starei a casa per i cazzi miei.
Vabbè.
Però, vabbè, insomma,
Vediamo cosa
giusto per
succede.
questo.
Chiudiamo con un go per go, no matter what.
Sempre comunque.
Ciao, salve.
Ciao ciao.